Billie Jean is not my lover.
Francesca, ti vedo in forma, stai facendo karaoke, scegliendo i brani da sola?
No, ecco, proprio in testa, non mi vanno via delle canzoni le più famose, ovviamente di un artista che ancora oggi riesce a dividere il pubblico come pochi altri.
Capito, allora oggi ci infiliamo in una delle storie più controverse della cultura pop e non solo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, con me c'è Francesca Scherini.
Ciao.
Oggi ci occupiamo di una figura che non ha bisogno di presentazioni, un artista che ha cambiato il mondo della musica, la danza, l'immaginario collettivo e che allo stesso tempo continua a essere al centro di uno dei dibattiti più accesi degli ultimi decenni. Perché quando si parla di Michael Jackson non si parla soltanto di talento, ma anche di accuse, processi, assoluzioni e tante domande che a distanza di 20 anni non hanno mai smesso di tormentarci. Quindi Francesca, questa volta ho spoilerato.
E infatti oggi parliamo di Michael Jackson, The Verdict, docuserie Netflix uscita il 3 giugno del 2026 e composta da 3 episodi, diretta da Nick Green e prodotta da Candle True Stories. La serie ricostruisce il processo del 2005 che vide Michael Jackson imputato di diverse accuse legate alle molestie su minori e successivamente fu poi assolto da tutti i capi d'accusa. La particolarità è che il processo non fu mai filmato, le telecamere erano vietate in aula e quindi il documentario prova a riportarci dentro a quelle udienze attraverso le testimonianze di giurati, avvocati, sia dell'accusa che della difesa, giornalisti e persone che seguirono il caso giorno dopo giorno.
Una sorta di ricostruzione giudiziaria che esce sulle piattaforme proprio a pochi mesi di distanza dall'uscita anche del film Michael, che sta sbancando i botteghini e che comunque è stato molto criticato perché diciamo che ricostruisce solo parzialmente la vita di Michael Jackson e ricordiamo anche che è già stato annunciato che in realtà il film avrà una seconda parte, quindi vedremo. Ma tornando al documentario, da una parte c'è sicuramente Michael Jackson, il re del pop, l'artista capace di vendere milioni di dischi e di immobilitare folle ovunque andasse, dall'altra c'è invece un uomo che è seduto al banco degli imputati, accusato in questo caso da Gavin Arvizzo, un ragazzo allora quindicenne che sostiene di aver subito abusi a Neverland. Nel mezzo c'è un circo mediatico gigantesco che trasforma il tribunale di Santa Barbara in uno degli spettacoli più seguiti del pianeta. Siamo nel 2005.
La serie torna anche su un altro elemento fondamentale, il documentario Living with Michael Jackson, trasmesso nel 2003. E diciamo che fu proprio quella lunga intervista in cui Jackson parlava apertamente del suo rapporto con i bambini e della vita a Neverland a riaccendere polemiche e sospetti che portarono poi all'indagine e al processo. Guardandolo oggi si ha proprio la sensazione di assistere ad un momento storico, no? Che ha cambiato per sempre la percezione pubblica di Michael Jackson.
Ed è proprio questa una delle domande che vorremmo farci al di là delle tesi sull'innocenza e sulla colpevolezza, ovvero quanto conta il processo vero e proprio, quanto invece contano i vari processi mediatici, perché mentre il tribunale cerca di discutere attraverso prove e testimonianze, fuori sappiamo c'erano tifoserie contrapposte, persone convinte della sua innocenza, altre assolutamente certe della sua colpevolezza. Una polarizzazione che, se ci pensiamo, oggi conosciamo benissimo e che probabilmente Michael Jackson ha sperimentato prima di chiunque altro nell'era moderna.
Tra l'altro il documentario arriva in un momento particolare, sono passati più di 20 anni dal verdetto di assoluzione. Michael Jackson è morto nel 2009, ma il dibattito non si è mai fermato, anzi continua a riaccendersi ciclicamente tra nuovi documentari, film biografici, testimonianze e prese di posizione del pubblico.
E allora iniziamo questa puntata entrando proprio in quella zona grigia in cui convivono il mito, il talento, il sospetto, la fama, la giustizia. Lo facciamo ovviamente con lui.
Don't mind, but what do you mean? I am the one.
era Billie Jean, cantata un po' meglio rispetto a come canticchiavo io prima. Siete ancora all'ascolto di Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, accanto a me c'è Roberta Lippi e oggi stiamo parlando di Michael Jackson The Verdict, la docuserie di Netflix che torna sul processo del 2005 e su una vicenda che a distanza di oltre 20 anni continua a generare discussioni, dubbi, schieramenti, anche direi quasi opposti. Come sempre partiamo da un documentario, ma poi proviamo ad allargare lo sguardo e a ragionare su temi che riguardano tutti noi: il rapporto tra verità e narrazione, il peso dei media, la difficoltà di distinguere i fatti dalle convenzioni personali. E naturalmente ci piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate voi, quindi scriveteci come sempre a doc@radiopopolare.it.
Perché il caso di Michael Jackson è una di quelle storie che sembrano non finire mai. Da una parte c'è uno degli artisti più influenti della storia della musica, dall'altra accuse gravissime, processi, assoluzioni, documentari e controdocumentari. E forse la cosa che sorprende di più ancora oggi sono le tantissime persone che hanno una posizione molto netta, senza necessariamente conoscere davvero tutti i passaggi della vicenda. Per questo ci è sembrato interessante affiancare alla visione della serie Netflix anche un altro lavoro che prova a raccontare questa storia affrontandola attraverso tutti i livelli di complessità e, dato che ancora una volta, Francesca, c'è un deciso conflitto di interessi, lascio a te presentare il nostro ospite.
E allora siamo molto felici di avere con noi Lorenzo Brillo, che insieme a Roberta Lippi ha scritto il podcast Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, un lungo lavoro di ricerca nato proprio da una sua idea ed edito da Voice. Benvenuto.
Grazie mille a voi, è un piacere essere qui, vero, sono molto felice.
Allora, cominciamo dall'inizio. Diciamo che Michael Jackson è probabilmente una delle figure più raccontate della cultura contemporanea. Tu cosa ne pensi, ad esempio, del documentario di Netflix di cui parliamo oggi e perché hai deciso di proporre a Voice un podcast su di lui? Cosa c'era ancora da dire?
Allora, guarda, per rispondere a questa domanda parto prima un po' dal dirti la mia opinione sul documentario di Netflix, perché l'ho visto nei giorni scorsi e devo dirti che il mio giudizio non è molto positivo. Anzi, il principale problema è che questo documentario, Michael Jackson, il verdetto, ha un problema che accomuna anche altri prodotti di questo tipo, cioè il fatto che c'è un continuo mix fra fatti e opinioni. Quindi delle opinioni, delle interpretazioni vengono presentati come fatti e invece le due cose non vengono in qualche modo invece mai diciamo così separate. Ed è invece una cosa che all'interno del podcast io e Roberta abbiamo proprio tenuto a voler fare. Quindi separare i fatti da quelle che poi sono le speculazioni, i bias, i pregiudizi o anche le supposizioni che una persona comunque può avere analizzando questo caso. Il problema è che questo è un po' il problema, diciamo così, di fondo che c'è in tutto questo documentario, e poi ci sono tutta un'altra serie di piccoli problemi che, se abbiamo tempo, giusto qualche secondo, di cui vorrei parlarvi. Il primo è legato al fatto che nel documentario viene intervistato Martin Bashir. Martin Bashir, per chi non lo sapesse, è il giornalista che nel 2003 aveva creato il documentario Living with Michael Jackson, che è poi quel prodotto che avrebbe dato origine al procedimento penale, al processo del 2005, quello di cui si parla appunto nel documentario. Quindi in questo documentario di Netflix noi vediamo Martin Bashir, però non viene detto nient'altro su di lui. Cioè lui parla appunto di quei mesi che ha trascorso insieme a Michael. Peccato però che nel documentario non venga ad esempio detto quello che è stato il rapporto di Martin Bashir con la principessa Diana, perché lo ricordiamo, Martin Bashir era riuscito a ottenere l'intervista che era poi diventata lo scoop del secolo, per intenderci quella in cui Diana dice che il matrimonio era un po' troppo affollato, che c'erano tre persone all'interno di quel matrimonio, riferendosi a Camilla, e aveva ottenuto questa intervista con dei raggiri, facendo credere a Diana che ci fosse un complotto addirittura per toglierle la vita. E Diana, sull'onda insomma di questa emotività, aveva poi fatto quella rivelazione che era stato un errore di comunicazione in realtà enorme per la principessa Diana e anche nei suoi rapporti con la famiglia reale britannica. Ovviamente tutte queste cose nel documentario non ci sono, come non c'è il controdocumentario. a Living with Michael Jackson, perché Michael Jackson aveva l'abitudine di farsi riprendere nella sua vita da un assistente personale che in pratica filmava un po' tutte le sue vicissitudini, cioè qualunque cosa lui facesse. Quindi con il controdocumentario che si chiama Michael Jackson, il filmato che non avresti mai dovuto vedere, noi vediamo tutte quelle scene, quei dietro le quinte che Bashir nel suo documentario del 2003 aveva invece tagliato. E guardando quel documentario si può notare che il giornalista avesse fatto un lavoro di taglia e cucilo, diciamo, all'interno del podcast Danni Irreversibili, quasi degno di un Oscar, perché è andato praticamente a togliere tutti quegli elementi che potevano andare invece a favore di Michael Jackson, privilegiando gli aspetti più sensibili. Sensazionalistici. E così ti rispondo anche un po' all'altra domanda. Il motivo per cui ho deciso di fare questo podcast è che secondo me la vicenda Jackson, è, come dicevi tu, Francesca, è stata raccontata molto. Però in che modo è stata raccontata? È stata raccontata spesso fra due estremi. Da una parte chi appunto ha un atteggiamento molto colpevolista nei suoi confronti e dall'altra chi ha un atteggiamento esageratamente innocentista, e quindi fra questi due estremi io non ho mai trovato dei prodotti che andassero invece ad esplorare quelle che sono un po' le zone grigie. E per ritornare sempre al documentario di Netflix, questo tipo di documentari vengono fatte delle manipolazioni che io definisco un po' subdole. Ad esempio, nel racconto ogni tanto vengono, appunto, si fanno vedere queste immagini di Jackson, immagini terribili, scatti rubati, la sua faccia quasi deturpata, cioè degli scatti rubati che mettono in evidenza la sofferenza della pop star. Oppure quando si fanno vedere gli interni di Neverland ci sono delle musichette horror che accompagnano quei filmati. Quindi viene fatto tutto un lavoro per andare poi in una direzione ben specifica, ma questo lo vediamo anche nella scelta degli ospiti. Agli intervistati chi punta il dito contro Jackson sono solitamente avvocati, giornalisti. Chi invece, tra virgolette, lo difende sono o fan, che vengono diciamo così definiti fanatici, vengono tratteggiati come persone fanatiche, oppure gli amici della famiglia Jackson. Quindi anche qui notiamo che c'è uno squilibrio, ed è uno squilibrio molto sottile da notare. Quando si vede il documentario magari non è la prima cosa che si pensa, però se uno ci presta particolare attenzione nota che, insomma, viene fatto un lavoro che, nonostante il documentario voglia presentarsi come imparziale, non lo è affatto dal mio punto di vista. E invece Danni Irreversibili, il podcast con appunto Roberta, va proprio in una direzione opposta, cerca di essere imparziale, di esplorare le zone grigie e soprattutto di dare una dignità a questo caso, che non è stato solo un circo mediatico, è stato un caso che ci può insegnare tante cose nel nostro rapporto con appunto le celebrità, nella manipolazione dei media, il livello di informazione con cui abbiamo a che fare.
Ecco, e sia nel podcast che nel documentario di Netflix c'è un tema, no, che ricorre, cioè il processo mediatico. In certi momenti sembra proprio che il dibattito pubblico abbia avuto un peso quasi pari a quello delle aule di tribunale, come è successo anche in altri casi noti, mi viene in mente Johnny Depp, per esempio. Ecco, quanto conta secondo te questo aspetto?
Ma questo aspetto ha contato tantissimo in questo caso, nel processo, e ha contato tantissimo a livello di percezione dell'immagine di Jackson, la percezione pubblica dell'immagine di Jackson. Dobbiamo tener conto che, noi lo diciamo ampiamente all'interno del podcast, le telecamere non erano ammesse in aula, quindi tutto il racconto di quel processo è un racconto filtrato dai media. E in quegli anni, nel 2005, diciamo che i media tradizionali avevano ancora una notevole influenza, quindi per informarsi su questo caso il pubblico statunitense, ma più in generale quello mondiale, doveva fare affidamento a questi giornali, ai giornali, ma anche ai telegiornali, a dei programmi televisivi. Vi voglio ricordare che addirittura veniva mandata in onda una sorta di serie TV che ricostruiva ciò che accadeva in aula in maniera quotidiana, giorno per giorno. Quindi tutto questo ha, diciamo così, creato ancora di più, no, sensazionalismo intorno al caso, ha plasmato in qualche modo anche la percezione dell'opinione pubblica ed è diventato un vero e proprio circo mediatico. E Io vorrei anche aggiungere che il caso Jackson è molto affascinante perché questo viene riconosciuto un po' da tutti, è sicuramente stata una delle più grandi celebrità di tutti i tempi, dell'era moderna perlomeno. E quindi quando si parla della sua vita o delle sue vicende, tutto è amplificato all'ennesima potenza. L'ascesa di Jackson è stata vertiginosa, dei picchi che probabilmente sono irraggiungibili al giorno d'oggi, saranno irraggiungibili, ma anche la discesa, la caduta è stata rovinosa. Quindi noi abbiamo amplificati tutti questi aspetti che ovviamente sono il pane quotidiano per poi i giornali o i programmi TV, il cui unico scopo è quello di generare ascolti, audience, oppure far vendere i giornali.
Vabbè, senti, lo sappiamo anche perché ci abbiamo trascorso insieme le notti, che questo è un lavoro in cui noi ci siamo molto confrontati, no? Ed è capitato anche di discutere, e forse questo è il senso del lavoro che alla fine è uscito, cioè dare una fotografia dei fatti. Tu credi che le persone abbiano capito qualcosa di più ascoltando il podcast?
Sì, confermo quello che dici tu, Roby, che appunto abbiamo passato le notti ed è anche a mio avviso è uno dei motivi per cui secondo me il podcast poi è venuto fuori bene. E secondo me le persone si sono portate a casa qualcosa perché il nostro scopo fin dall'inizio non è mai stato solo quello di raccontare le vicende di una celebrità, il che può essere visto anche come un argomento un po' futile, un po' banale. Il nostro scopo fin dall'inizio è sempre stato quello di ampliare lo sguardo, di ampliarlo in maniera molto importante, di andare a toccare altre tematiche, come dicevo prima, ad esempio il livello dell'informazione, la manipolazione dei media, oppure anche comunque quelli che sono degli altri casi che si intrecciano a questo. Noi nella puntata 8 citiamo ad esempio gli Epstein Files, quindi il modo in cui magari i media a volte distolgano l'attenzione da alcuni casi, ponendola su altri e chissà per quali motivi. Quindi noi tocchiamo delle tematiche che vanno ben al di là della vicenda, vanno ben al di là del caso e secondo me abbiamo restituito una dignità a tutta questa vicenda, che ripeto non è stata solo un circo mediatico, è comunque una vicenda che ci può sicuramente insegnare qualcosa e che ci può soprattutto far riflettere. Quindi secondo me sì, abbiamo dato qualcosa agli ascoltatori e anche dai commenti che comunque ci sono arrivati, ho notato comunque, insomma, grandi apprezzamenti da questo punto di vista.
Ecco, l'abbiamo detto e lo ribadiamo ancora, diciamo che ancora oggi Michael Jackson continua a dividere profondamente le persone, no? Ci sono i fan che lo difendono senza esitazioni, persone che invece sono convinte della sua colpevolezza. Nel podcast voi affrontate proprio anche la questione dei bias. Che cosa hai imparato tu personalmente, no? Sul modo in cui costruiamo le nostre convinzioni da questa esperienza e dal fatto che segui comunque Michael Jackson da tantissimi anni?
Ma io ho imparato che sicuramente la parte dei bias e dei pregiudizi è uno dei cuori del podcast, diciamo così. Ce ne sono tanti, però quello è uno proprio degli elementi centrali. Perché comunque noi, ovviamente, anche in maniera inconscia, analizziamo i fatti che si verificano nella nostra vita o anche dei casi di cronaca che leggiamo, che possiamo ascoltare in un podcast o comunque vedere in un telegiornale, secondo le nostre percezioni, secondo quelli che sono i nostri pregiudizi. E quindi sicuramente nella vicenda di Jackson, che è così polarizzante, c'è chi metterà insieme tutti gli elementi per andare in una direzione di colpevolezza e chi invece metterà insieme degli altri elementi per andare nella direzione dell'innocenza. Che questa poi è anche stata la difficoltà, ma anche il grande pregio di questo podcast. Per quanto riguarda gli anni di studio di Michael Jackson, io posso dirti che questo pregiudizio nei suoi confronti è stato sempre molto forte, indubbiamente. Io vorrei ricordare che fino a qualche anno fa, parlo forse di una quindicina di anni fa almeno, ma anche meno, quasi tutti erano convinti che Michael Jackson si fosse sbancato con la candeggina, cioè che è una cosa molto forte. I media ci avevano convinto che Michael Jackson fosse razzista, non volesse essere nero. Cioè, quindi è ovvio che quando ci sono delle tematiche così forti che emergono, c'è cioè un pregiudizio così forte, il caso diventa per forza di cose affascinante, perché ci fa riflettere, ci fa analizzare degli altri temi. Oggi sarebbe impensabile poter dire di un personaggio celebre che si sbianchi la pelle con dei prodotti, ma anche perché sappiamo che non esistono. Eppure a quegli anni sembra che su Michael Jackson qualunque cosa, qualunque tipo di accusa facesse presa. Il pregiudizio più forte che c'è stato nei suoi confronti è sicuramente dovuto all'aspetto che nel corso degli anni lui ha costruito della propria immagine, quindi vari interventi di chirurgia estetica, eccetera. Cioè, un po' il discorso, il pregiudizio è: se ha fatto questo al suo viso, si è rifatto il naso così tante volte, cosa mi vieta di pensare che possa aver fatto anche altro, come ad esempio essersi sbiancato la pelle, o per andare invece nel criminale, atti appunto di molestie nei confronti di minori. Cioè, diciamo che questa cosa è stata un pregiudizio molto forte, quindi bisogna un po' slegarsi da tutti questi pregiudizi e andare a vedere invece i fatti. I fatti è quello che dicono. Perché questa vicenda è stata molto polarizzata. Da una parte, come dicevamo, i fan, che una certa percentuale di fan, non tutti, questo ci tengo a dirlo, che sono molto estremisti, che non accettano assolutamente di poter sentire nulla distorto nei confronti di Michael. Ce ne sono alcuni, ad esempio, che dicono che no, non si è fatto interventi di chirurgia estetica, per farvi capire. E dall'altra però invece c'è un atteggiamento della stampa, di molta, di buona parte della stampa, di critici, che è sempre stata molto negativa nei confronti di Jackson. Di Jackson subito dopo Thriller si è sempre parlato di flop per ogni suo album. Se noi oggi andiamo a vedere le classifiche, quegli album sono ancora in classifica, e non solo, sono tra i più venduti di sempre, nonostante Thriller ovviamente sia il più venduto. Gli album più venduto, cioè, lo dice la parola stessa, ce ne può essere solo uno. Certo. Però gli altri sono comunque all'interno di quella classifica. Se vediamo il film al cinema, guarda, questo è un esempio che secondo me fa capire anche molto. Noi siamo passati dalle recensioni del The Guardian e BBC che ci dicevano che addirittura saremmo scappati dal cinema, talmente il film era noioso e soporifero, alle recensioni invece del pubblico e agli incassi, che si accingono quasi a superare 1 miliardo. Non solo è diventato il biopic più visto musicale, ma potrebbe diventare quello più visto di tutti i generi, quindi superando anche Oppenheimer. Cioè, c'è questa polarizzazione, queste estremizzazioni sono veramente molto forti. Ed è ovvio che poi le persone sorgano dei dubbi: ma dove sta la verità? Cioè, qual è la via di mezzo? Questa via di mezzo non c'è mai. E questo podcast cerca proprio di percorrere quella via di mezzo.
E allora, per chiudere, perché purtroppo, anche se insomma è una discussione molto molto interessante, non abbiamo più tempo, ricordaci dove lo possiamo ascoltare questo podcast.
Sì, potete ascoltarlo su tutte le piattaforme d'ascolto in maniera gratuita, quindi Spotify, Apple, Amazon, insomma lo trovate veramente ovunque, e io spero, insomma, per chi ancora non l'avesse ascoltato, che gli venga data una possibilità a questo podcast, ecco, perché secondo me merita. Io ovviamente sono di parte e insomma spero che vi possa piacere.
Grazie davvero di essere stato con noi. Grazie, ciao, presto. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. The kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Rientriamo da questo brano, Man in the Mirror, Michael Jackson. Siamo di nuovo qui a Doc, tratti da una storia vera. Oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di Michael Jackson, The Verdict, la docuserie Netflix che ricostruisce il processo del 2005 e prova a riportarci dentro a una delle vicende giudiziarie più discusse e divisive della cultura contemporanea. Un racconto che, come abbiamo visto, non riguarda solo un artista straordinario e controverso, appunto, ma anche il modo in cui i media, l'opinione pubblica e la giustizia si intrecciano quando al centro c'è una figura così enorme, gigantesca come Jackson. Allora vi chiediamo: voi come avete vissuto quella storia? Come la vivete ancora adesso? Che idea vi siete fatti nel tempo? Siete informati sui nuovi sviluppi? Scriveteci come sempre ad doc@radiopopolare.it.
E ricordiamo che anche che questo è uno di quei casi che non si esauriscono mai davvero. Ogni nuova produzione, ogni documentario, ogni podcast, vi abbiamo appena consigliato anche il podcast investigativo che ricostruisce il caso davvero oltre ai titoli di coda e si intitola Danni irreversibili. Diciamo che ad ogni produzione praticamente si riaprono domande, ci sono nuove ricostruzioni, ci sono interpretazioni diverse.
Esatto, oggi siamo dentro una storia che continua a far discutere da più di 20 anni. Dobbiamo dirlo, Francesca, il caso Michael Jackson è uno di quelli che mette in crisi anche il modo in cui siamo abituati a leggere la realtà. Da una parte abbiamo il mito, dall'altra abbiamo le accuse, in mezzo ci sono i processi, c'è stata la soluzione e poi tutto quello che si è sedimentato nell'immaginario collettivo. Ci sono altre accuse che sono arrivate proprio in questi mesi, ad esempio quella della famiglia Cascio. C'è tanto da dire, ma c'è anche da fare qualche riflessione che va oltre al tema dell'innocenza e della colpevolezza, che è quello che abbiamo cercato di fare nel podcast Danni irreversibili, il caso Michael Jackson appunto.
Molta ricerca e molti colpi di scena in quel lavoro. D'altra parte questa è una storia che resta aperta anche perché ogni generazione la riscopre in modo diverso. Chi lo ha vissuto da contemporaneo, chi lo conosce solo attraverso i social, chi lo ha incontrato attraverso i documentari usciti negli anni successivi, e tanta teoria del complotto che a volte teoria non è.
E allora per questa puntata vi salutiamo così, restando dentro a questa atmosfera sospesa tra musica e domande che non hanno una risposta, anche perché a volte i documentari non servono a chiudere le storie ma proprio a farci restare dentro alle domande, e voi sapete che vi diciamo sempre di farvene tante.
Buona settimana.